When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger, less than 5 miles away. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Visto che il timer è partito, affrontiamo questo momento difficile del post pranzo per accompagnarvi con questa presentazione. Cercheremo di essere il più onirici possibile per accompagnare il sonno nella prossima ora, diciamo.
Grazie,
quindi ecco, quindi entrate pure, venite qui a pisolare direttamente qui, noi vi accettiamo anche dormienti, basta che non russate troppo forte. Bene, buon pomeriggio, siamo Tre Carbonari, facciamo parte di questa associazione enogastroculturale nota come la Carboneria Letteraria. Qui con me Francesca Garello e Chiara Bertazzoni, io sono Roberto Fogliardi, un brandello di due scrittori multipli, Paolo Agaraf e Pelagio D'Afro. E saremo qui in veste di relatori a parlarvi della scrittura multipla. Sarete assimilati al titolo della presentazione perché lo scopo di un autore multiplo o di una collettività che scrive insieme è quella di essere assimilate a un singolo autore che raccoglie, diciamo, il contributo di tutti quelli che costituiscono il gruppo. Quando leggi un libro di un autore, che l'autore sia singolo o multiplo, il libro ti deve dare la sensazione di leggere un'unica opera, un'opera il più possibile uniforme. Questo ovviamente non è banale anche perché la scrittura tradizionalmente è sempre stata considerata come un'attività individuale, quasi masturbatoria. L'autore sta lì da solo, tira fuori da sé qualcosa per lasciarlo agli altri, condividerlo con gli altri, ma la tira fuori a se stesso, e il narcisismo dell'autore è anche proverbiale. D'altronde lo stesso Calvino, no, ci diceva magari fosse possibile scrivere qualcosa che ci porta al di fuori della prospettiva limitata dell'individuo. La scrittura multipla ti aiuta a farlo, perché scrivere in più persone ti aiuta anche a vedere, da avere dei punti di vista diversi. Un po' l'attività che poi l'autore fa anche con l'editor, una volta che l'autore arriva con la casa editrice e l'editor prende in mano il libro, ha una persona o un'altra persona che gli dà dei consigli, gli dà un'altra visione, ma farlo direttamente da prima è complesso. Ecco, questa immagine rappresenta chiaramente la difficoltà dello scrivere in più persone. Se scrivere da soli, abbiamo detto, è una tipica attività masturbatoria, questo è un ménage à trois. Cioè, noi abbiamo lavorato per, in tre o in quattro. Paola Graf è un autore costituito da tre persone, mentre Pelagio D'Afro è costituito da quattro, e il ménage à trois o à quatre è complesso. Cioè, riuscire a darsi un metodo per ottenere un'opera che non dia la sensazione di essere scritta a più mani richiede un sincronismo, che è come quello dei tre gatti in questa foto, che possa dare soddisfazione sia ai tre gatti sia a chi li vede, cioè quindi sia agli scrittori che devono comunque divertirsi in questa operazione, sia a chi legge. Chi legge deve avere la sensazione di un'opera uniforme. Questo diventa ancora più complesso quando poi gli scrittori sono tanti. Quando si passa al ménage à trois all'orgia. Passando alla carboneria letteraria, la complessità aumenta enormemente e qui Francesca potrà raccontarvi di un'esperienza di orgia veramente difficile da gestire. Parlando di scrittura a multipla, scrittura a più mani, possiamo dire che ci sono delle... nel passato abbiamo dei progenitori nobili, perché il primo grande scrittore multiplo è Omero. E qui lascio un po' la parola alla nostra letterata, perché io da umile tecnico...
Di Omero ci hanno già informato a scuola che non si sa bene se fosse una persona, un vero scrittore oppure uno pseudonimo sotto il quale sono stati raccolti i lavori di più scrittori. Attualmente la critica effettivamente sembra convergere sul fatto che sia un nome attribuito a opere più o meno spontanee che a un certo punto vengono raccolte a formare un'opera completa. E la cosa interessante è che già dalle origini si riconferma quella che è una tendenza che si verifica poi sempre nella scrittura collettiva, e cioè che la scrittura collettiva è particolarmente adatta a storie di genere. In generale vedremo che sono stati scritti molti gialli, parecchia fantascienza collettivamente, e anche i romanzi storici, e non vi sorprenda che vogliamo ricomprendere anche Omero in questo gruppo, perché Omero effettivamente ha scritto un romanzo storico. Lui scrive
fantasy.
Proprio storico, sì, anche un po' fantasy forse, però documentato più o meno correttamente, ma insomma Omero, la redazione finale, diciamo, dell'Iliade soprattutto è alla metà dell'VIII secolo. C'è chi dice anche nono, ma narra storie che erano avvenute ben tre secoli prima e che anzi si erano terminate di diciamo attestare, finite, complete nel XII secolo. Quindi ecco qui che se Omero viene considerato il primo degli scrittori collettivi, fin dall'inizio la scrittura collettiva ama indulgere in queste storie che non sono completamente diciamo prevedibili o normali. Proprio per questa anomalia nell'origine si determina poi una sorta di anomalia anche dall'input all'output. Omero ha avuto bisogno di un editor robusto, anzi di più editor. Il primo pare sia stato Aristarco di Samotracia, che nel III secolo avanti Cristo, bibliotecario di Alessandria, ha detto basta, qua non si capisce tutta questa roba sparsa, sì, ci sono troppe ripetizioni, mettiamoci benino a fare un lavoro di ripulitura. Ha messo insieme le storie che venivano narrate sotto questo nome e ne ha tratto la versione che più o meno noi leggiamo adesso. Ci aveva provato anche Pisistrato nel VI secolo, ma si vede che non era stato abbastanza, diciamo, bravo nel codificare questa versione, e quindi noi abbiamo dal II secolo in avanti una versione congelata e ripulita di Omero, che è frutto di un lavoro molto accurato e molto buono di editing, di una scrittura collettiva che ha prodotto una voce sola.
E a testimoniare che Omero e probabilmente lo scrittore collettivo, cioè anche il fatto che si dichiara che sia nato contemporaneamente ad Argos, Salamina, Atene, Chio, Smirne, Rodi, quindi la povera madre avrebbe dovuto farsi una passeggiata di 1024 chilometri, iniziando il parto ad Argos, esatto, e finendolo a Rodi, diciamo, abbastanza, o è stato un parto molto difficile, oppure molto probabilmente si tratta di uno scrittore collettivo.
Sì.
Avviciniamoci un pochino con i tempi e vediamo cosa succede alla scrittura collettiva guardando dal 1700 a oggi. Questa è un'interessante tesi che fra l'altro potete trovare in rete, la scrittura a quattro mani, la tesi di laurea di Francesca Medaglia, che ha fatto un'analisi divisa sia per genere sia per nazionalità e lingua, della scrittura collettiva. Lei ha parlato tutto del quattro mani, però in realtà avvicinandosi al Novecento ha guardato anche a scritture multiple a più di quattro mani, e la cosa interessante è che l'italiano è preponderante, cioè come se il fatto di superare il narcisismo dello scrittore resca più facile per gli italiani rispetto che per altre lingue. Ce ne sono tantissimi nella Francia dell'Ottocento, anche questo è abbastanza interessante, ma soprattutto ce ne sono tantissimi in Italia e a crescere poi negli ultimi anni. Ed è anche interessante dare un'occhiata ai generi. Allora, tenete conto che questa si tratta in una tesi di una letterata, quindi per lei la fantascienza o il fantastico è in altri. E come vedete, però, altri è tanto, cioè in altri ci rientrano moltissimi testi, sia in generale nella letteratura a quattro mani, sia nella ripartizione in italiano. Ed è interessante vedere anche questa produzione avanguardie e neoavanguardie, perché in questa avanguardie e neoavanguardie anche ci sta dentro tantissimo del genere fantastico. E se infatti ci avviciniamo, entriamo nel Novecento e iniziamo a vedere cosa c'è a inizio Novecento, negli anni 30, il primo romanzo che troviamo in Italia di fantascienza è un'ucronia del Gruppo dei Dieci. Il Gruppo dei Dieci era un gruppo capitanato da Marinetti, quindi da un futurista, ed era stato scritto come un romanzo d'avventura anche fortemente caratterizzato, no, all'interno del regime, tanto siamo in pieno fascismo. Tuttavia è un'opera fondamentalmente divertente e divertita. È un'opera alla quale hanno contribuito autori di vario genere, perché c'era dentro Beltramelli, un esperto di romanzi di viaggio, Bontempelli, un surrealista che era celebre per aver sfidato a duello e ferito Ungaretti, un giallista, un crepuscolare, un neorealista che lavorò a Sciuscià con De Sica, il conte Luciano Zuccoli von Hingenheim, che si definiva riottoso e prepotente, bevitore, libertino, beffardo e cinico, e un gruppo di tre scrittori d'avventura, ovviamente soprattutto Marinetti. Ora, qual era la tecnica che avevano usato, che è particolarmente interessante? Loro si sono divisi i capitoli, semplicemente, con un'idea di trama abbastanza generale e lasciandosi una certa libertà, una grossa libertà, senza alcun editing finale, tra l'altro, perché andando a vedere ci sono Pechino, può essere scritto con la CH in un capitolo, con la K in un altro, alcune città come la città dove sono stati uccisi, dove è stato ucciso la famiglia Romanov, è scritta in 10 modi diversi, aggiungendo J, K e lettere varie, quindi nessun editing, una grande libertà, un grandissimo divertimento e un risultato che è tuttora apprezzabile. È tuttora apprezzabile ed è stato, tra l'altro, è stato ripubblicato recentemente da Sironi, quindi ancora si riesce a trovare, grazie a Giulio Mozzi che aveva trovato una copia in un mercatino e l'ha fatto ripubblicare da Sironi ormai una dozzina d'anni fa. Quindi, diciamo, qui il metodo era pura divisione in blocchi. E tra l'altro, ecco, questo è anche interessante, gli autori avevano fatto un concorso in cui si sfidavano i lettori a trovare chi avesse scritto quale capitolo, e con concorso a premi in cui si vincevano anche copie del romanzo firmate, e c'era una pagina alla fine del libro che uno poteva ritagliare scrivendo quali capitoli aveva scritto chi. Quindi qui comunque c'era stata una netta divisione dei compiti per capitoli, che è poi simile al principio del round robin stories.
Sì, le round robin stories in italiano si chiamano le storie a staffetta, sono quelle storie, sì, collettive, ma in cui una storia viene affidata come la staffetta a autori successivi che si passano la trama. Si comincia, uno scrive la trama senza dare spiegazioni di che cosa vuole, dove vuole arrivare, e poi la interrompe a un certo punto e il successivo la prende da lì e la può modificare a suo piacimento. Alla fine bisogna che qualcuno la chiuda e che quindi questa storia in qualche modo torni. In realtà sono storie complicatissime da gestire, perché se si vuole mantenere la libertà totale di ogni autore di trattare la trama come vuole, di solito si finisce per si finisce a fare una gara tra i vari autori a chi la spara più grossa, chi mette più in difficoltà l'autore successivo lasciando un cliffhanger complicatissimo e che l'altro deve sbrogliare.
Diventa quasi un play by mail.
E infatti il concetto non è troppo diverso. Molti round robin stories sono state anche giocate, scritte by mail. Il primo a farne un progetto editoriale veramente strutturato è la rivista Science Fiction Digest, che tra il 1933 e il 1934 pubblicò a puntate una storia intitolata Cosmos. Questa Cosmos era affidata a 12 autori che a quell'epoca erano i più famosi autori di fantascienza pulp americani, e lo fece perché era una rivista nuova appena varata, e quindi sperava in questo modo di aumentare il bacino degli abbonati, perché veniva spedita in abbonamento. E tra l'altro era ben congegnata, perché la storia, benché affidata a diversi autori, aveva una sovratrama, una metatrama, e poi ciascun episodio si concludeva all'interno delle proprie pagine. Per cui, per apprezzarla completamente, non bastava leggere un episodio, ma era meglio leggerli tutti, perché poi la storia si sarebbe chiusa in maniera più elegante. Era una storia era una space opera, per cui degli alieni da fuori dal sistema solare venivano da noi per salvarci da un impero malvagio che voleva conquistare il sistema solare, sicché poi c'era tutto il giro dei vari pianeti nel sistema solare, tutti abitati più o meno da strane razze, e quindi ogni autore più o meno si trattava un settore della storia dedicata a un certo pianeta. Ebbe così successo questa storia che l'anno successivo la rivista, che nel frattempo però aveva cambiato nome e si chiamava Fantasy Magazine, tanto per essere originali, il Fantasy Magazine rilanciò di nuovo questo sistema della storia a staffetta, però questa volta ne fece due. Il titolo era lo stesso, The Challenge from Beyond, e ne fu fatta una fantasy e l'altra di fantascienza. Noi ricordiamo solo quella fantasy perché a quella fantasy partecipò Lovecraft, e siccome è rimasto famoso, perché il problema di queste storie è che questi autori erano famosi nel loro momento storico in un ambiente anche molto ristretto, e noi più o meno non li ricordiamo più. Invece, siccome qui c'era Lovecraft nella parte fantasy, si è continuato a leggerla ed è insomma anche reperibile in rete. Il progetto Gutenberg credo l'abbia ripubblicata. Le due storie erano parallele, non si crociavano mai, avevano anche autori differenti. Oltre a Lovecraft in quella fantasy c'era pure Howard, l'autore di Conan il Barbaro, e l'unica donna di tutti questi progetti era Catherine Lucille Moore, che è quella che ha scritto della guerriera Girelle di Jouarre.
Sì, era Howard che aveva trasformato un personaggio in un verme gigante, se non sbaglio.
Era Lovecraft.
Era Lovecraft.
Ovviamente, perdendo completamente di vista quale fosse il progetto, cioè che era di produrre una storia unitaria, a un certo punto trasforma il personaggio in un verme gigante semidivino che vuole l'universo, come naturalmente fanno, e quindi quello che venne dopo, cioè Howard, si trovò con questo personaggio che non sapeva come gestire e la buttò a ridere naturalmente, rovinando così tutta questa, un po' la storia, ma poi anche tutta questa aura così mitologica che Lovecraft aveva creato. E quindi ecco, le storie erano divertenti, però erano anche molto irregolari come svolgimento, perché si cambiava tono continuamente, e gli editori della rivista non ritennero di dover mai intervenire, perché forse la parte divertente era proprio quella di riconoscere le mani dei vari autori. In realtà funzionò molto meglio questa della Round Robin Story nella giallistica, perché nel 1931, più o meno gli anni sono sempre questi, The Challenge from Beyond è del 35, e nel 31 invece dei giallisti inglesi decisero di fare, tra cui Agatha Christie e Chesterton, fecero una storia a staffetta intitolata The Floating Admiral, che da noi è stata tradotta L'ammiraglio alla deriva. E questo Ammiraglio alla deriva invece è un giallo ben costruito, perché loro da subito si diedero delle regole rigidissime. Siccome nel giallo tutto deve tornare, la regola più inderogabile era quella che ciascun autore, quando riceveva il suo pezzo di storia, doveva svolgerla tenendo conto di tutti gli indizi messi dagli altri, e non poteva inventarsi stranezze per mettere in difficoltà quello dopo. Doveva essere la conclusione il più logica possibile, e infatti le conclusioni di ciascuno furono chiuse in una busta e aperte alla fine. Poi qualcuno concluse comunque la storia, però le buste furono aperte per controllare che ogni autore al suo livello di svolgimento avesse immaginato una conclusione logica. E le fine, tutte queste finali furono così divertenti che vennero pubblicati tutti in appendice al racconto originale.
Avviciniamoci un po' nell'epoca e parliamo di due autori che sono particolarmente noti e cari a questo pubblico, Cornwell e Poole. Cornwell e Poole erano due autori molto diversi tra loro come spirito, diciamo. Poole era un utopista ottimista, mentre Cornwell era un misantropo pessimista, quindi due caratteri più diversi erano difficili da trovare, ma una cosa avevano in comune: un grandissimo senso of humor, che è quello che poi trapela a tutti i loro racconti comuni. La loro collaborazione è nata casualmente, come spesso avviene in questi casi, perché c'era Poole che si era arenato sui mercanti dello spazio, non riusciva a portare avanti la trama e chiese collaborazione a Cornwell, che è un plottaro evidentemente molto migliore rispetto a Poole. E difatti, nella loro collaborazione, Cornwell è sempre quello che costruisce di più la trama e Poole è quello che la sviluppa. Il bello è che il loro genere, il loro stile è completamente diverso quando scrivono da solo o quando scrivono in coppia. I romanzi scritti individualmente, i racconti, soprattutto scritti Cornwell, prevalentemente i racconti, i racconti scritti individualmente, le cose scritte insieme hanno uno stile completamente diverso e loro raggiungono il meglio, perlomeno a mio parere, quando scrivono insieme. Quello che riescono a fare mettendo insieme le loro diverse visioni è quello di darci una lente distorcente sul mondo, no? Se ripensate ai Mercanti dello Spazio e Gladiatori in Legge, sono due romanzi attualissimi. Uno sulla pubblicità invasiva, invadente, sul fatto che la pubblicità entra dentro la tua vita, ti trasforma, ti spinge a fare quello che non vuoi, e in Gladiatori in Legge su queste figure di avvocati che sono dei veri e propri gladiatori delle bestie, degli animali, e anche su questo, diciamo, ci ritroviamo abbastanza, cioè anche su delle visioni e film e scritture più recenti, si pensi a Grisham, voglio dire. Comunque, ecco, Cornwell e Poole erano una perfetta coppia in cui scrivevano indipendentemente, rivedevano quello che avevano fatto gli altri con un metodo che è abbastanza simile a quello che poi vi faremo vedere parlando di carboneria. Altri due autori che non sono propriamente di fantascienza, ma sono stati molto vicini alla fantascienza, sono ovviamente Fruttero e Lucentini, che non potevamo non citare in questa carrellata. C'è un bellissimo libro, fra l'altro, che parla di Fruttero e Lucentini. Sono dei bellissimi atti, l'autorialità multipla, gli atti del convegno interuniversitario di Bressanone nel 2014, che parla lungamente, si dilunga molto su Fruttero e Lucentini, anche questo lo trovate in rete. Ed è interessante perché anche qui è una collaborazione che è nata per un evento casuale. Si erano trovati a dover curare insieme le meraviglie del possibile e in quell'occasione dovevano selezionare una quarantina di racconti su un migliaio che gli erano arrivati. Alla fine di questa preselezione hanno quasi 36-37 dei 40 racconti avevano selezionato gli stessi. Hanno detto: se leggendo, se abbiamo gusti così simili, dobbiamo provare a scrivere insieme, ed è iniziata la loro collaborazione. In realtà loro hanno lavorato soprattutto nell'ambito del noir, no? Del giallo, della giallistica, però come curatori hanno fatto tantissimo per la fantascienza. Loro tendevano a dividersi i personaggi, cioè non si dividevano i capitoli ma si dividevano i personaggi. Ognuno dei due portava avanti la trama di un personaggio e poi ricombinavano insieme le diverse parti e se le rivedevano a vicenda. Quindi un metodo abbastanza simile a quello di Cornwell e Poole. Mentre se ci avviciniamo più all'epoca nostra e andiamo verso gli anni 90, troviamo delle sistematizzazioni, delle formalizzazioni più forti della scrittura multipla. La prima è quella dei Wuming. Wuming, voi sapete, scrivono New Italian Epic, che vuol dire tutto e niente. Il loro principio è andare al di fuori del genere. Loro hanno una serie di concetti base, di parole chiave sulle quali si basano per la loro scrittura, che sono il rifiuto del tono distaccato, lo sguardo obliquo, l'azzardo del punto di vista, una serie di precetti tra i quali c'è quello di utilizzare oggetti narrativi non identificati, gli unidentified object, narrative object. E il concetto sarebbe: noi non scriviamo fantastico, non scriviamo storico, scriviamo metageneri. tra i quali c'è anche almeno un romanzo che si può scrivere alla fantascienza, che è il Free Karma Food, ambientato in questo futuro in cui gli animali da cortile sono praticamente scomparsi e quindi ci si adatta mangiando gatti e cani. Per dire, è successo tanto tempo fa, si dice, è successo il tempo delle vacche vive. Allora, questo poi in realtà è un romanzo solo di uno dei Wuming, il Wuming 5, però anche in questi casi pare che loro facciano delle revisioni trasversali e soprattutto aggiungono un altro elemento che è la novità che troviamo dagli anni 90 e che poi troviamo anche negli altri autori che copriremo dopo, che è il fatto di aprirsi alla rete, aprirsi non solo al gruppo di scrittori, ma aprirsi anche ad altri, aprirsi a un pubblico, condividendo col pubblico. Ad esempio Wuming pubblica sempre gratuitamente i romanzi sul proprio blog e li condivide, discute sul blog e vedremo, altri autori hanno fatto anche un passo più in là, i Kaizen. I Kaizen sono simili ai Wuming come approccio, sia i Kaizen che i Wuming si dividono il romanzo a blocchi, quindi se voi leggete un romanzo dei Wuming o un romanzo dei Kaizen si sentono fortissimamente le diverse voci. Pensate a Q dei Wuming, in cui ci sono alcune parti che sono scritte in forma epistolare dalla spia Q, altre che sono scritte invece in terza persona descrivendo le azioni degli eretici e di altri personaggi. Si vede nettamente che ci sono scrittori diversi, che ci sono stili diversi, però la storia è curata benissimo, l'uniformità della sceneggiatura è notevole. Kaizen usa un approccio simile, forse con un po' più di discontinuità nel risultato finale. La strategia della Ariete è il loro romanzo di fantascienza, pubblicato a inizio anni 2000, non ricordo adesso l'anno esatto, e il Kaizen significa miglioramento continuo, quindi da questo vedete che già ed è un metodo inventato dalla Toyota per la costruzione delle macchine per l'automotive, quindi e l'idea è quello di applicare un metodo industriale, e questo forse è la prima formalizzazione di questa idea, un metodo industriale alla scrittura collettiva. Però alla fine dei giochi i Kaizen utilizzano un metodo simile a quello dei Wuming. La strategia dell'Ariete è proprio un romanzo caratterizzato anche dal fatto che ci si dividono a blocchi le parti del romanzo, che sono infatti relative a diversi periodi storici, perché raccontano di questa società segreta, appunto l'Ariete, che dai tempi dell'Egitto ai tempi nostri segue e controlla una sostanza che va difesa da questa società segreta, perché consente di prendere il controllo e anche uccidere le persone. Una cosa interessante che hanno fatto i Kaizen è stata di aprirsi ancora di più, nel senso che hanno dato la possibilità ad altri autori di collaborare con loro e di mandare il proprio racconto, che è stato poi pubblicato sulla strategia della Rie, sui sentieri di Set, all'interno del loro sito. Quindi se andate sui sentieri di Set potrete trovare vari racconti di vari autori, compreso anche Paola Graf, che ha collaborato con un racconto su questo tema. Veniamo ad adesso e parliamo di un altro autore di cui si è parlato anche ieri, se non ricordo male, James Corey, quindi The Expanse. James Corey in realtà sono due autori, Daniel Abram e Ty Frank. E qui abbiamo un passaggio ulteriore. Ty Frank in realtà ha costruito il mondo di The Expanse come un mondo per il gioco di ruolo, per gioco di ruolo online. L'ambientazione era quella del Morpk, del gioco di ruolo multiutente, e Daniel Abram ha scoperto l'ambientazione come gioco ruolista. Dopodiché racconta Ty Frank che Abram andò da lui e gli disse: guarda, a me è piaciuta talmente tanto la tua storia che ci voglio scrivere sopra un romanzo. E fra l'altro Ty Frank si stupì, perché di solito succede il contrario, che ti dicono: oh, una bellissima idea, tu che sei uno scrittore ma ci vuoi lavorare. Invece il fatto che questo si proponesse di scrivere un romanzo ambientato nei suoi mondi lo rese estremamente lieto e gli disse di provare, al che Daniel Abram gli propose un primo capitolo che non gli piacque per niente, lo buttò completamente via, però gli diede l'idea di cominciare a scrivere veramente il romanzo, ne scrisse la prima metà, lo passò a Daniel Abram che scrisse la seconda metà, e da quel momento hanno iniziato questo metodo, mezzo romanzo a testa. Quindi uno scrive una parte, l'altro scrive un'altra, poi se lo rivedono vicendevolmente e mettono insieme. E ne hanno scritti parecchi con un certo successo. Quindi diciamo il metodo quantomeno funziona. I gioco ruolisti la riescono a fare. Allora, qui siamo al di fuori della fantascienza, ma ve la voglio citare perché è interessante il metodo. E poi perché Vanni Santoni è comunque un personaggio che con il fantastico ha avuto a che fare. Lui ha iniziato a pubblicare narrativa fantastica, ha scritto La stanza profonda, che parla comunque di veri nerd gioco ruolisti, quindi comunque con noi perlomeno come Carbonari ha molto a che fare. Loro hanno proprio sistematizzato un metodo industriale di scrittura collettiva, che è la scrittura industriale collettiva, in cui gli scrittori sono gli operai. Gli scrittori ricevono delle schede che vengono predefinite da un direttore artistico e scrivono sulla base di queste schede. Queste varie parti vengono rimesse insieme, vengono armonizzate dal direttore artistico e alla fine riviste dall'editing, da un'altra figura, che è quello che fa l'editing. Quindi è proprio una scrittura industriale collettiva in cui l'autore scompare completamente e rimane il gruppo, che in questo caso era anche un gruppo estremamente numeroso, non mi ricordo quant'erano quelli di SIC, una sessantina di persone, quant'era? Sì, quindi per dire, era proprio un approccio di scrittura industriale. Bene, detto questo, iniziamo più umilmente a parlarvi di quello che è il metodo che abbiamo mutuato noi. Non abbiamo iniziato guardando al passato, abbiamo cercato di uniformarci il più possibile. Ecco, qui le due foto che vedete già vi mostrano che cerchiamo di miscelarci per quanto possibile. Quello di sotto è Paolo Agaraf, quello di sopra è Pelagio D'Afro. La faccia di sotto è una combinazione di tre personaggi e quella di sopra di quattro. Io compaio qua e là in tutte e due. Comunque, noi usiamo un metodo che abbiamo definito il metodo dell'imbianchino, che è un metodo a mani di vernice. Insieme facciamo una definizione in stile abbastanza gioco ruolistico del romanzo, nel senso che definiamo la trama, definiamo i personaggi, facciamo proprio delle schede personaggio, quindi caratterizziamo i personaggi con il loro background, la loro storia, da dove arrivano, come agiranno e definiamo anche lo stile. Cioè come vogliamo scrivere. Faccio un esempio, qui alla periferia della Galassia Stanca troverete dei racconti di fantascienza e troverete anche dei racconti multipli che sono scritti in uno stile molto diretto, con un linguaggio attuale, mentre ad esempio uno dei nostri romanzi era L'acqua tace, ambientato nell'Italia inizio Novecento. Abbiamo giocato molto con la lingua, abbiamo deciso di fare uno stile che rispecchiasse anche il modo di scrivere e di parlare dell'epoca, cercando di non portare fuori un effetto Brancaleone, che è sempre il rischio quando si fanno queste cose. Comunque ecco, lo stile fa parte della definizione iniziale. Dopodiché ci iniziamo a passare la palla. Uno scrive per una decina di giorni e passa all'altro, che può modificare tutto quello che vuole e passare al terzo e così via. Il fatto che ognuno possa modificare quello che ha scritto l'altro rende col tempo lo stile sempre più uniforme. E la cosa interessante è che lo stile di una Agaraf è completamente diverso da quello di un Pelagio, perché alla fine comunque rimescolando tre o quattro personalità le cose cambiano completamente. Cambiano ancora di più, come dicevamo, nell'orgia della carboneria. Nell'orgia della carboneria inizialmente abbiamo iniziato scrivendo una ventina di autori, abbiamo iniziato con delle antologie a tema, quindi siamo partiti con il primo incontro, che è stata la nostra prima antologia, in cui abbiamo detto prendiamo un tema il più possibile neutro, primo incontro, che poi si può declinare come il primo incontro con gli alieni, come il primo incontro con la propria amata, come il primo incontro con una nuova città. Adamo ed Eva. Quindi ognuno l'ha declinato come preferiva ed è nato questo primo romanzo, questa prima antologia. Dopo varie altre abbiamo provato a scrivere un romanzo. E qui ci può dire qualcosa la disperata taumaturga che ha seguito.
Di questo romanzo, Maiden Voyage, che in inglese definisce il viaggio inaugurale di una nave. Infatti la protagonista è appunto una astronave di nuova generazione, di nuova completamente impostazione, che è guidata da una simbiosi uomo-macchina, dal suo comandante e dalla macchina, che è un'intelligenza artificiale estremamente sofisticata. In questo romanzo, questo è l'unico lavoro che la Carboneria Letteraria ha fatto veramente insieme. Non tutti hanno partecipato, i membri della Carboneria, però un folto gruppo, e quelli che non hanno partecipato hanno... hanno?
Se ne sono pentiti.
Se ne sono pentiti, beh, lo credo. No, hanno dato una mano in altri modi, hanno riletto, hanno dato consigli, oppure hanno creato l'ambientazione, perché, come diceva Roberto, l'inizio, diciamo, di questo progetto è stato impostato proprio come è d'uso tra noi giocatori di ruolo. Noi non ci vergogniamo di definirci giocatori di ruolo, neppure alla nostra veneranda età, e cioè abbiamo preparato le schede dei personaggi, dovendo trattare un argomento attraverso gli occhi di tanti personaggi. Ci è sembrato utile, prima ancora di scrivere una riga di trama, dire chi erano queste persone, in modo che anche chi non scriveva la parte di quel personaggio sapeva però comunque in quale ambiente si trovava a vivere, quali altre persone interagivano con lui. L'idea che ci ha ispirati era quella di un libro di uno scrittore svizzero, Friedrich Dürrenmatt, che ha scritto un libro che ci è piaciuto molto, mi è piaciuto molto, La morte della Pizia. In questo libro il mito di Edipo è raccontato da tutti quelli che più o meno ne hanno avuto parte, non solo Edipo, ma insomma anche Giocasta o altri, addirittura anche il coro partecipa, e ciascuno narra la storia da un punto di vista che è diverso da quello degli altri, ma noi che sappiamo la storia lo riconosciamo, è una parte del mito, e tutto però è molto ben amalgamato, e volevamo fare anche noi una cosa del genere che ci permetteva di parlare in tanti dello stesso argomento producendo una cosa comune. Detto così è una scemenza, invece poi sono state lacrime e sangue, perché al di là dell'impostazione principale, ognuno scriva la scheda del suo personaggio, ognuno era libero di scegliere maschi, femmine, alieni o quello che voleva, e quindi alcune autrici hanno scritto dei personaggi maschi e alcuni maschi hanno scritto dei personaggi femmina, e l'importante appunto era che si fosse tutti quanti immersi nella stessa storia, benché narrata da punti di vista diversi. Abbiamo scelto anche, per complicarci la vita, il tema della stanza chiusa. È un delitto che avviene in un'astronave che sta molto lontana dalla Terra, quasi vicino a Saturno, oltre Saturno in realtà, e quando arriva, si perdono i contatti, e quando arriva l'investigatrice, che deve capire cosa è successo, sullo sfondo c'è una possibile guerra planetaria, quindi questa nave contiene due delegazioni che devono cercare di mettersi d'accordo. Quando arriva l'investigatrice, l'astronave è chiusa, non ci sono segni di invasione di nessun genere, ma sono tutti morti. E quindi c'è anche da sbrogliare questo mistero. E per cercare di tenere sotto controllo tutti i punti di vista, noi abbiamo scritto una sceneggiatura molto accurata. Ogni personaggio, ogni autore era disponibile. Sì, quella è la sceneggiatura, quel rotolone che è lungo quasi 2,5 metri è il foglio Excel su cui noi scrivevamo a fette cosa succedeva ogni giorno di questa permanenza di queste persone sull'astronave e tutto quello che succedeva alle persone e con chi interagiva, in modo che se uno doveva scrivere il personaggio X sapeva che il giorno 3 X stava sul ponte di comando con Y e Z e più o meno si dicevano certe cose. Poi ognuno era libero di scrivere quello che voleva del suo personaggio, era una sorta di diario, ognuno scriveva più o meno un diario. E nonostante questo venivano fuori delle discrepanze notevoli, perché A, ognuno la vede in un modo diverso, B, noi avevamo pensato che a un certo punto alcuni due personaggi potessero avere una storia d'amore e i due autori non avevano alcuna voglia di scriverla, non si sentivano di far unire da un sentimento amoroso i loro due personaggi, che sono rimasti abbastanza freddini. Però siccome intorno a questa storia d'amore girava una parte importantissima di tutta la storia, ci siamo poi trovati a dover modificare la sceneggiatura o comunque la trama che avevamo già pensato. Altri personaggi hanno deciso, gli autori hanno deciso che questi personaggi fossero dei completi asociali, per cui non uscivano mai dalla loro cabina, il che rendeva impossibile lo sviluppo della trama che quel personaggio doveva portare, perché doveva interagire, invece stava sempre chiuso lì a scrivere, a rimuginare, a fare cose, e quindi anche lì si è dovuto modificare un'altra parte della trama. Alcuni personaggi sono dotati di personalità multiple, tanto per complicare la cosa, per cui non si capisce di cosa stiano parlando, perché ci sono diverse voci che agiscono all'interno della stessa persona. Altri personaggi nascondono segreti che vengono dallo spazio, per cui in realtà non ci sono solo umani a bordo di questa nave, ma forse c'è anche qualcos'altro. Però questa cosa l'autrice che ha scritto, che ha deciso di inserire questo personaggio, non l'ha detto a nessuno. A un certo punto è arrivata questa scena, questa parte, io ero la coordinatrice, arrivavano questi pezzi più o meno definiti e ogni tanto io avevo delle sorprese perché venivano fuori delle cose che non si erano pensate prima e che non si incastravano proprio con la trama, per cui bisognava rimodificare continuamente la trama. Insomma, è stato un lavoro veramente in progress, perché nonostante noi credessimo illusi che scrivendo il rotolone avessimo sistemato la questione, uno si legge quello.
Ma perché noi non lo leggevamo?
Ecco, perché poi oltre alle complicazioni di ognuno che la vede in un modo diverso, c'è che questi, la carboneria letteraria è composta da cialtroni. Per cui quando io scrivevo delle email dicendo vi mando la sezione in cui si parla proprio di questo giorno in cui succede questa cosa importantissima, così voi tutti sapete che cosa dovete scrivere. E la gente scriveva altre cose, diceva ma l'avete letta l'email? Loro mentivano, dicevano cose tipo non mi è arrivata. Ma come non ti è arrivata? Ah, sarà finita nella cartella dello spam. Solo quella? E poi molte altre finivano nella cartella dello spam. Quindi, vabbè. Addirittura una delle autrici ha deciso che il suo personaggio fosse muto, quindi non parlava con nessuno. E quindi era veramente complicato. In compenso...
E questo si sapeva.
Sì, questo era tra le cose un po' si sapeva. Sì, un po' si sapeva, però appunto all'inizio sembra sempre tutto semplice, poi si complica. In realtà noi desideravamo molto che la carboneria facesse un'opera veramente collettiva, perché fino a quel momento e anche poi dopo noi abbiamo scritto parecchie antologie, per cui con un tema comune ciascuno ha scritto un racconto indipendente. Invece volevamo proprio che partecipassimo tutti alla stesura della stessa trama, tutti insieme, quindi eravamo pure un po' ambiziosi in questo. In effetti questa cosa ci sembra riuscita, nel senso che chi ha letto il romanzo ha trovato sì una pluralità di voci, ma l'ha trovata giustificata, nel senso che effettivamente si tratta di tante persone molto diverse tra di loro e quindi il fatto che abbiano modi di esprimersi, personalità differenti, non provoca rumore di fondo nel romanzo, ma anzi, diciamo, dà tridimensionalità, perché rende ciascun personaggio identificabile. Abbiamo anche preteso di fare un giallo, quindi in realtà chi ha scritto le prime parti aveva il grande problema di non poter rivelare tante cose, cioè il suo personaggio doveva attraversare la storia vedendo cose ma senza mai dire esattamente che cosa succedeva, perché altrimenti il mistero si sarebbe sciolto molto presto. Per cui chi ha scritto all'inizio e chi ha scritto la fine della storia ha avuto responsabilità diverse, che ha creato anche insomma dei problemi veri di gestione della trama. In realtà noi, a parte la fatica e anche l'invecchiamento precoce della curatrice, il mio computer ha perso dei tasti a un certo punto, e ci siamo anche molto divertiti. E abbiamo capito forse, cioè la cosa che abbiamo tirato fuori da questa esperienza è che in realtà la scrittura più è collettiva, meno è libera, nel senso che bisogna capire cosa si vuole. Se ci si vuole tanto divertire, ci si può lasciare liberi e non preoccuparsi del prodotto editoriale. Se invece si vuole tutelare, salvare o rendere il prodotto editoriale efficace, allora bisogna ridurre la libertà di azione, che è un po' quello che fa la scrittura collettiva, che addirittura consegna pezzi da scrivere ai suoi operai letterati dicendo tu scrivi questo e non ti allargare e non t'azzardare a scrivere altro. Quindi in realtà è una bella utopia questa di poter salvare la capra e i cavoli, come noi credevamo, cioè la libertà dell'autore ma la bontà della trama. Le due cose sono spesso in contrasto e ci vuole una abile opera ma certamente molto rigida e costante opera di mediazione.
Passiamo alla classe, che ci rimane poco.
Dai.
Ok, allora, questo non è un romanzo.
Ecco,
okay. Quindi qui già i curatori hanno voluto faticare di meno. Quindi già siamo partiti, visto che Pelagio D'Afro non è proprio un grandissimo faticatore, ha voluto risparmiarsi la fatica. Pelagio D'Afro e Biancastella Lodi sono i curatori, ma questa è un'altra antologia della carboneria. Ed è comunque un'opera collettiva. È un'opera collettiva per vari motivi, perché ok, ci sono tanti racconti dei carbonari, ci sono racconti di più di autori multipli e sono comunque presentati tutti come racconti di carboneria e basta. o meglio, come racconti di John Lazzac, che è il nostro protagonista. John, un viaggiatore un po' come il viaggiatore di Venere sulla Conchiglia, quasi immortale, che ha spento supernove con un soffio, ha vissuto esperienze di tutti i generi e dopo ed è morto a causa di una brutta giornata all'INPS Galattica, dove andava a chiedere la pensione. Ma dopo la sua morte, i suoi racconti, le storie che ha raccolto in giro per la galassia, sono state raccolte in questa antologia. Quindi in realtà sono tutte storie raccolte da John, scritte in capelliano, negli ideogrammi di Cappella, e che noi abbiamo in realtà semplicemente tradotto. Quindi, diciamo la verità, ne abbiamo trovati gli ideogrammi in capelliano, abbiamo passato un po' di tempo a tradurli, e la cosa interessante è che sono tutti racconti che appunto lui ha raccolto a proposito di questo pianetino, in particolare Sol 3, descritto all'interno del romanzo, quindi tutti legati alla Terra e al suo sistema solare, tutti quanti con una piccola introduzione di John. Una piccola introduzione che è abbastanza in stile Lonely Planets, perché John era comunque un vero epicureo, apprezzava il vino, il sesso, la bella vita, e quindi ogni volta che parla del nostro pianeta si diverte a spiegare anche di usanze enogastronomiche terrestri e non, stigmatizzare alcune caratteristiche di questa strana popolazione terrestre, in particolare con le loro fobie religiose sul sesso, e collegare tutte quante queste vicende tra di loro attraverso queste piccole introduzioni che ricordano un po' le introduzioni anche delle grandi storie di fantascienza, per dire, cioè l'amalgama, l'elemento che fa da collante tra tutte quante queste storie, che sono anche abbastanza eterogenee tra di loro, sono queste piccole introduzioni. Poi quello che hanno in comune e che danno tutte quante, giocano tutte quante con gli aspetti più bizzarri e peculiari dell'oggi proiettati nel domani. E vi faremo adesso qualche esempio con un paio di brevi letture, con una breve lettura, con quello che farà la nostra gentile... 14 minuti, una.
Lo leggo io. Sì, dai, scendiamo.
Sesso, politica, religione.
Che non sia a un unico verso, lo si capisce facendoci un giro in moto. Il cosmo è pluriverso, punteggiato di lampadine che rischiarano a malapena un quarto della sua oscurità. Come in un enorme frattale, non si fa altro che percorrere le sue autosimilarità in un gioco all'infinito di omotetie di scala. Ogni magnificenza ha una sua dimensione piccolissima o abnorme. Ogni magagna ha la sua collocazione nell'infinitamente grande e nell'infinitamente piccolo. Se in una di queste varianti si vive un'epoca di massacri e furibonde lotte tra preti polivalenti ed eretici ostativi, lo si deve a uno sperduto angolo di Sol 3, denominato Penisola Salentina. Quarta cibernetica ne fu la scintilla. La storia che segue mi fu narrata dalla viva voce dei due protagonisti, in uno dei loro rari momenti di lucidità, mentre sorseggiavano un interessante distillato d'uve. Se visitate la zona, non dimenticate di lasciarvi andare a un'esperienza di danza psicostraniante nota come pizzica e di assaggiare un piatto basato su un assemblato di farina che prende nome dall'appendice uditiva degli umani, le cosiddette orecchiette, spesso associate a vegetali locali.
Ecco, questo racconto è il racconto di Angelo Canaletti, uno dei nostri giovani carbonari, uno dei più recenti carbonari. Ma ce ne sono, ce n'era anche... hai niente di Francesca?
Certo che sì.
Certo, ma certo che sì.
Ah, quindi leggiamo tutti uno in fila all'altro?
Beh, come vuoi tu.
Vuoi dirci qualcosa del tuo racconto, Franci?
Vi racconterò qualche cosa del racconto. Il mio racconto è una traduzione di uno strano diario di viaggio di un viaggiatore perduto nello spazio che fece naufragio e che a un certo punto fu recuperato fortunosamente da una razza aliena su un pianeta, è portato su un pianeta che lui non conosceva, di cui non si conosceva neppure l'esistenza. E sono storie interessanti di come la prospettiva cambi a seconda di chi la vive, perché il nostro viaggiatore, il nostro anzi naufrago per la verità, si trova in una società in cui i ruoli di genere sono completamente rovesciati, per cui lui si trova a essere maschio in una società governata da femmine, dove i maschi vivono reclusi per la loro stessa sicurezza, in quanto vengono rapiti molto spesso. E quindi il desiderio di ogni uomo di vivere in una società in cui non fanno altro che stare con gli amici a bere birra e avere completamente sesso libero a ogni ora, prende un altro significato e, come dice anche il nostro protagonista, bisogna stare molto attenti a quello che si desidera, perché altrimenti potremmo anche essere esauditi. E quindi questo diario ci dà una prospettiva diversa su come si può essere più o meno fortunati durante un naufragio spaziale.
Punti di vista. Per prima cosa ci fu l'esplosione. Mi colse di sorpresa. Che il motore fosse messo male, lo avevo capito, e infatti per quello mi trovavo così vicino quando esplose. Tentavo di ripararlo, ma non mi pareva una situazione così grave, altrimenti avrei lasciato perdere subito, mi sarei chiuso nel guscio. Fatto sta che l'onda d'urto mi prese in pieno, ma fui fortunato e la parte del mio corpo che ne risentì di più furono i timpani. Ovviamente seguì la decompressione. Quella invece me l'aspettavo, perciò riuscii a chiudere in tempo le cerniere e pressurizzare la tuta. Intanto però ai timpani un'altra schiacchiera se l'erano presa. Ricordo che mi girava la testa e sentivo un terribile ronzio, ma in fondo non mi era andata male. Un po' grazie all'addestramento, un po' grazie alla fortuna, riuscii a trascinarmi verso un guscio e a lanciarmi. E poi ci fu lo spazio. Il silenzio era così profondo che potevo sentire il rumore del mio corpo. Oppure era il ronzio dei timpani danneggiati. Il body scanner fece una rapida panoramica della mia situazione fisica e risultò che non avevo lesioni gravi. Ero abbastanza sano, al sicuro in un guscio di salvataggio. Il sistema di mantenimento funzionava. Ero stato fortunato, insomma. Non so se sia una fortuna sopravvivere al naufragio di una nave spaziale. È una questione di punti di vista. Sei vivo, certo, ma te ne stai lì, sospeso, nel vuoto, pochi centimetri di latta a separarti dalla morte e la competenza necessaria per sapere che attorno a te tutto ti sta giocando contro. Nessuno spazio per le illusioni. Attraversai il solito ciclo. All'inizio mi presi una gran voglia di fare e mi sembrò di poter dominare la situazione. Cominciai a fare il punto e a cercare di capire dove fossi. La nave se n'era andata alla deriva da un bel po' prima che mi rassegnassi ad abbandonarla. Non ricordavo di aver lanciato un segnale di allarme, ma di solito queste cose vanno in automatico. Se c'è una avaria grave, quindi diedi per scontato che alla base sapessero che avevo avuto un incidente e dove. Mi verranno a cercare, mi ripetei più volte all'inizio. Si tratta solo di resistere e tirare avanti il più a lungo possibile. Questa fase durò abbastanza poco. È quasi impossibile mantenere a lungo uno stato d'emergenza. Dopo un po' si scivola comunque nella routine. E poi io sono tendenzialmente pigro. Alla fine di attività succedette quella dell'inerzia. Ma sì, inutile che mi agito. Consumo solo ossigeno. La situazione comunque non è male. Tanto se mi vogliono trovare, mi trovano. Tra l'apatia e il nichilismo c'è un confine molto sottile e lo varcai. Chi se ne frega se vengono o no. Intanto mi faccio un sonnellino. Mi sparai in vena tutto il sedativo che avevo. Non saprei dire se per annullare il tempo che mi separava dal salvataggio o dalla fine. Se chiudi gli occhi, sembra tutto a posto.
Bello. Bene, quindi come vedete anche i temi trattati sono abbastanza vari. E anche questo volto qui, Chiara, ci dici tu chi è? Di chi si tratta?
Sì. È lui. E sta dentro il mio racconto. Allora, a me questa cosa delle trascrizioni un po' mi confonde, quindi faremo finta che è un racconto che ho scritto veramente io.
Ok. Okay.
Vi dico proprio due cose, perché tra l'altro è un racconto molto molto breve. Tutto gira attorno a una domanda. Nel periodo in cui l'ho scritto mi ero appassionata ad Alan Turing, avevo visto uno spettacolo teatrale tratto dalle lettere, dalla corrispondenza sua con la madre, e la domanda che mi sono posta è: ma se Turing tornasse oggi, le cose andrebbero diversamente? E il racconto in un qualche modo prova a rispondere a questa domanda. La Terra sta vivendo un periodo di crisi, sono stati chiamati tutta una serie di grandi scienziati a provare a proporre delle soluzioni, e uno di questi propone di riportare in vita Turing in un qualche modo, ovviamente in forma di androide. E poi non vi dico cosa succede, perché appunto il racconto è anche tanto breve, e se no vi racconto tutto. E tutto qua.
Vuoi leggerne un pezzetto?
Va bene, ma leggo solo l'inizio. Io mi accontento della mela. Aveva appena compiuto 6 ore di vita. Seduto in quella stanza lussuosa, circondato da tutta l'elite scientifica e di fronte alle massime autorità, però, si sentiva decisamente più vecchio. Questo poteva dipendere dai test effettuati i giorni precedenti? Difficile dirlo. La sensazione, però, era quella di anni, esperienze, ricordi, emozioni e dolori. Non era in grado di dire come si sentisse. Riusciva solo a identificare una strana sensazione alla base della nuca, come un formicolio che lo metteva decisamente a disagio. Si sarebbe sentito molto meglio indossando la maglia del pigiama. E invece lo avevano tirato a lucido, preparato per l'evento. Avevano curato ogni dettaglio perché fosse perfetto. A lui però sarebbe piaciuto somigliare a una mela. Una bella mela, rossa, che possiede il pregio di una straordinaria semplicità. Si respirava un'atmosfera di attesa. L'ampia stanza luccicava. Il brusio dei presenti denotava curiosità e impazienza. Sorrisi gentili e cenni di saluto cordiali nascondevano a malapena l'irritazione per i minuti che passavano indolenti. Non sapeva di preciso cosa ci facesse lì. Aspettava, come gli altri. C'erano pensieri che gli frullavano per la testa, come se avessero sempre fatto parte di lui. Concetti che gli risultavano naturali e spontanei. Ma lì, in mezzo a tutta quella vita, si sentiva strano. Si sentiva diverso.
Allora, concludo con un accenno a questi altri due racconti che citiamo qua. Uno è Non pago di leggere. Non pago di leggere è un racconto scritto a Paola Garaf, autore anche questo multiplo, triplo, alcuni anni fa in difesa e contro, diciamo, il prestito a pagamento nelle biblioteche. Che partiva dall'ipotesi che solo degli alieni potessero imporre una tassa di questo genere per portare scompiglio e ridurre la diffusione della cultura all'umanità. Il protagonista di questo racconto è Matteo Ponzoni, che è un personaggio che ricorre spesso nei racconti di Paola Garaf. Matteo Ponzoni è un esorcista sospeso a Divinis per aver posseduto una posseduta, che svolge il compito di bizzarro investigatore dell'occulto. Perché è profondamente e fondamentalmente schizofrenico, quindi lui in realtà vede sempre un'altra realtà, e vede anche altra realtà sia quando non c'è sia quando c'è, quindi sente voci, vede cose che non ci sono e talvolta vede cose che ci sono ma gli altri non sono in grado di vedere, quindi utilizza anche un metodo abbastanza olistico nelle sue investigazioni che gli consente di risolvere problemi apparentemente irrisolubili, come in questo caso in cui la bibliotecaria avrà delle caratteristiche particolari, lui riuscirà a vederla al di là della, di una vista normale e risolverà come al solito il problema. Ecco, misteri e efferatezze che vedete qui rappresentato in questa slide è il nome di un'antologia di racconti che potete trovare online su Amazon, su altri siti di distribuzione online, che raccoglie tutti i racconti dedicati a Matteo Ponzoni, compreso Non pago di leggere, che anche in questa antologia, e Misteri e Feratezze è anche il nome della rivista che era solito leggere Matteo Ponzoni e che raccoglie nella sua cantina e dove trova ispirazione per la risoluzione dei casi più bizzarri. Video Amatore è invece un racconto brevissimo di Pelagio D'Afro, dell'altro autore multiplo, in questo caso costituito da quattro figuri di cui faccio parte, che ha anche ispirato un cortometraggio, perché bene sì, la Carboneria si diverte talvolta anche a fare queste multimedialità, che potete trovare in rete. Se googlate Pelagio D'Afro Video Amatore trovate anche questa storia che parla, possiamo dirlo, di un incontro con gli alieni, perché gli alieni amano venire sulla Terra perché sanno che i terrestri si appassionano alle ispezioni approfondite, quindi vengono a cercare personaggi da rapire. Ecco. Detto questo, avremo ancora 16 secondi, ma li consumiamo così, cedendoli al pubblico. Avete 10, 9, 8 secondi per fare domande, 7, 6, domande, 5, 4, 3, 2, un secondo per fare, 2, un secondo, mi dispiace, non c'è più tempo. Avremmo apprezzato le domande, ma purtroppo il tempo è passato, così è volato.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia. Da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafidi, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificas.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificas.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Settimo simbolo inserito nel computer. Blocco 1 pronto. Blocco 1 posizionato.
Potenza erogata 23%. Così.
Blocco 2 è pronto.
Attivato.
Blocco 2 posizionato.
Siamo al 35%.
Arme rosse, evacuare l'area intorno allo Stargate.
Liberate l'area, torniamo da voi, chiudo le porta.
Andiamo, sbrigate.
C'era quello sotto la grande pietra?
Sì. Mio padre lo trovò nel 1928. È fatto di un minerale che non si trova sulla Terra.
Blocco 5 posizionato.
85%.
Blocco 6 pronto. Blocco 6 posizionato.
Non eravamo mai riusciti ad andare oltre nella sequenza.
Blocco 7 pronto.
Pronto, attivato.
Blocco 7 posizionato.
Thank you. know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, activities, excursions, and more in one place to make your trip truly unforgettable. Viator has over 300,000 travel experiences to choose from. Everything from simple tours to extreme adventures and all the niche, interesting stuff in between. So you can plan something that everyone you're traveling with will enjoy. Real traveler reviews give the inside scoop from people who've already been on the experiences you're considering, so you can plan with confidence. Free cancellation helps you plan for the unexpected, and 24/7 customer support means you can travel worry-free. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.
Support for this podcast and the following message come from Corient. Corient provides wealth management services centered around you. They focus on exceeding your expectations and simplifying your life. Corient has been helping high achievers just like you enjoy their lives more fully, preserve their wealth, and provide for the people, causes, and communities they care about. As one of the largest integrated fee-only registered investment advisors in the U.S., Corient has deeply experienced teams in 23 strategic locations. Corient has extensive knowledge spanning the full spectrum of planning, investing, lending, and money management disciplines. Leverage Corient's exclusive network of experts to craft custom solutions designed to help you reach your financial goals, no matter how complex they may be. Real wealth requires real solutions. For more information, connect with a wealth advisor today at Corient.com. That's Corient.com. Corient.com.